Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco.
Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Sono arrivato a Melbourne in Australia il 5 ottobre del 2011. Io accademicamente, diciamo, vengo fuori da un istituto elettrotecnico, poi ho continuato un po' di studi universitari in economia e commercio, però ho avuto sempre questa passione ereditata da mio padre, che è stato uno chef molto importante sul piano nazionale, e quindi ho ereditato questa passione da lui dal punto di vista dell'ospitality, diciamo. A 18 anni ho iniziato a gestire il ristorante di famiglia nella prima periferia fiorentina, e quindi mi sono trovato catapultato un sacco di responsabilità che mi hanno formato molto, e ho scoperto anche la mia passione con il vino, e allora mi sono diplomato con l'Associazione Italiana Sommelier e poi sono anche diventato sommelier professionista con loro. E questo era il 2011, risultando primo nel corso di Firenze. Sono andato a fare le sfide nazionali, però non l'ho vinte. Poi mi sono mosso a Melbourne perché, diciamo, il mio sogno era di andare a New York, però non parlavo bene l'inglese all'epoca, quindi avevo mio fratello che era già qua a Melbourne e lui mi disse: vieni a Melbourne, ti ospito io, impari l'inglese e poi fai quello che vuoi. Però quando poi sono arrivato qui, certo, all'inizio è dura, credo che tutti abbiano la mia stessa impressione, sai, senza amici, ti ritrovi in un'altra realtà, si guida dall'altro lato, tutte, insomma, cose diverse. Quindi non è stato facile, però mi sono innamorato di questa città e di questo misto di culture che è molto interessante. E quindi ho deciso di rimanere, cioè mi sono ritrovato alla fine e sono ancora qua, 2017, quindi... No, bello.
Mi spieghi bene questa questione del salto? New York no, e perché non un'alternativa? Perché non Londra? Perché Melbourne?
Sì, New York è sempre stato il mio sogno. Ci sono andato in vacanza nel 2010. Sai quando è che c'è questo feeling di esserci già stato? Ecco, non te lo so spiegare. È stata l'unica volta che mi è successo e stavo a New York. Cioè, non mi sono mai perso e non avevo l'iPhone o Google Maps, non mi sono mai perso, cioè sapevo dove andare, è stata una sensazione strana, è come se ci fossi già stato, appunto. E quindi decisi che volevo viverci, almeno per un periodo di tempo, infatti ancora ce l'ho come idea, so che un giorno ci vivrò. Però, appunto, come ti dicevo, non parlavo inglese, quindi avevo mio fratello a Melbourne, quindi piuttosto di dire vado a Londra o mi faccio un'esperienza in Europa, ho detto ok, tagliamo con quello che sto facendo, perché poi alla fine l'hospitality in Italia è molto dura, cioè non che sia facile in nessun'altra parte del mondo, però diciamo le ore, specialmente quando il posto è il tuo, sono infinite, cioè attaccavo la mattina alle 10 di mattina e finivo alle 4 di pomeriggio, alle 5 e mezzo ero di nuovo là, fino alla sera, che di solito era mezzanotte, perché comunque la cucina chiude tardi in Italia, verso le 10 e mezzo almeno. Weekdays.
Ma è un problema dell'hospitality in Italia, o visto che adesso sei nella stessa situazione anche in Australia, è un problema dell'hospitality to cure?
Ok, diciamo le ore in Australia sono molto più civili, cioè non dico fai le 38 ore in hospitality perché non le fai, però diciamo comunque come waiter, comunque sul floor è difficile andare sopra le 45. In Italia ne facevo più di 60 io, perché comunque era tutti i giorni un doppio shift, ed era dal lunedì al sabato così, quindi un giorno, un solo giorno off, quando comunque in Australia ne ho sempre avuti due, non è mai successo che ne ho avuto solo uno. Non che mi lamento di quello il mio passato, cioè stavo bellissimo, alla fine tutte queste responsabilità mi sono sempre piaciute, curavo la wine list, il rapporto ai clienti, il menu, ho fatto una bellissima ristrutturazione locale, quindi no, tante soddisfazioni. Però sai quando hai quella sensazione di essere non arrivato al massimo, perché non è giusto dirlo, però che sei, come sei toccato un punto tipo di arrivo, che sai che è difficile andare sopra di quello, almeno che non cambiano le persone involved nel progetto, e quelle non potevano cambiare, quindi ho deciso io di cambiare e di muovermi, perché alla fine mi sono trovato a 23 anni ad avere più cose probabilmente che una persona di 40 anni ha in Italia, quindi insomma non mi lamento di questo, però avevo bisogno di, di una nuova sfida.
Qua ne hai trovate. Senti, qui avevi tuo fratello, ma ci spieghi che cosa ha dovuto fare lui per te, che cosa invece hai dovuto far tu da solo qui arrivato in Australia?
Io non conoscevo nessuno qua, ma avevo mio fratello, quindi ho vissuto con lui. Lui viveva a Westfoods, quando sono arrivato, e comunque non è proprio portata di mano per la città, quindi mi ricordo questi viaggi con l'autobus tutti i giorni. Insomma, non è stato un bellissimo periodo, ecco, non come te l'aspetti. Però sì, non avevo amici, quindi comunque a trovarsi senza nessuno, una nuova lingua. Ci sono molte difficoltà, ora tu lo sai anche meglio di me, insomma anche tu se ti sei mosso all'estero. Però ecco, tanti ragazzi hanno questo, diciamo, scontro alla realtà con una nuova cultura, che non è facile, ecco, specialmente all'inizio, quindi serve grande forza d'animo.
Nel venire qui tu per un attimo ti sei detto: vado a far fruttare le mie competenze acquisite in Italia, in un mercato nel quale ci potrebbe essere spazio per me, o hai detto: cambio continente, voglio cambiare anche vita e lavoro?
No, non volevo cambiare lavoro. Diciamo che il mio primo obiettivo quando sono arrivato qua è stato imparare la lingua, quindi mi sono iscritto subito a una scuola d'inglese per 3 mesi, quindi avevo la scuola dalle 9 di mattina fino all'1 di pomeriggio e poi alle 2 attaccavo a lavorare fino alla sera. Quindi non è stato comunque facile, però era una cosa che dovevo fare. Appena ho avuto le nozioni base dell'inglese, ho deciso di tradurre il mio sapere sul vino in inglese, così per trovare uno sbocco per la mia, cioè per la mia passione qua in Australia. Quindi feci dei corsi che qui si chiama WSET, e quindi ho preso il secondo e il terzo livello, e questo è subito appena sono arrivato, entro i primi 6 mesi. E quindi ho iniziato a lavorare in un posto da subito che si chiamava Negroni, era su Collins Street vicino alle Rialto Tower, adesso non c'è più, si chiama State of Grace, credo. Quindi ho iniziato come cameriere, però siccome non riuscivo a capire cosa le persone volevano, perché mi chiedevano GNT, EBT, che tutte, visto tutti questi anagrammi, dicevo: ma che cosa? Non riuscivo a capire, cioè dicevo: cos'è? E i Lemon Lime and Bitters, mai sentiti, no? Quindi mi hanno spostato al bar, e in 3 mesi poi diventai bar manager, quindi alla fine non mi andò male.
Tu con che visto sei arrivato?
Con il working holiday. Yeah, working holiday è il primo anno, e poi mi sono spostato sullo student visa. Non feci le farm, non sono un tipo da farm, devo dirti la verità, non me la sono sentita.
Senti, e quindi poi il salto, come è venuto poi il salto dallo student alla residenza temporanea?
Avevo bisogno di trovare uno sponsor, quindi quello era stato il mio primo obiettivo. Quindi dopo il Negroni ho avuto un altro paio di esperienze lavorative, ma diciamo per un motivo o nell'altro non ho visto queste grandi opportunità dal punto di vista dello sponsor, o comunque se succedeva dovevo aspettare tanto tempo nell'azienda. Quindi mi spostai a Caffè Cucina, perché comunque sapevo che loro cercavano sempre ragazzi italiani bravi per fare anche lo sponsor, c'erano le possibilità, e così è stato. Quindi io ho iniziato a lavorare a Caffè Cucina a gennaio 2013 come barista, e lo sponsor l'ho avuto, diciamo l'approvazione dello sponsor, ad agosto dello stesso anno.
Quindi in tempi rapidissimi.
Sì, 7 mesi.
E nel frattempo come si era evoluta parallelamente alla tua integrazione con la società australiana, visto che avevi dedicato molta parte del tuo tempo al lavoro?
Sì, siccome lavoravo qui a Caffè Cucina avevo i progetti di rimanerci almeno 3 anni per una questione di sponsor, mi sono spostato a South Yarra, e devo dire che anche se dovessi cambiare lavoro, comunque poi c'è stata l'evoluzione, ho comprato il business insieme a Omar, il mio business partner, che è anche il mio collega a Caffè Cucina. Comunque non mi muoverei, ecco, cioè South Yarra è fantastico, non lo so, proprio mi sento parte di una comunità. L'Australia credo sia molto bella, almeno Melbourne, io ho visto solo a Melbourne, quindi posso parlare solo di qua, però ti senti parte della comunità, cioè le persone, diciamo, non sono, ok, c'è cioè, ovviamente da tutte le parti persone snob, però diciamo che l'80% delle persone è sempre, cioè ti fa sentire sempre welcome, ecco.
C'è una cosa invece di Firenze che ti manca e ti mancherà sempre, al di là del patrimonio artistico e culturale, ovviamente.
Beh, Firenze è la mia città, la vista dal piazzale Michelangelo mi manca. Devo dirti la verità, quella sempre. Però ogni tanto me la so.
Invece dal punto di vista della vita di tutti i giorni, dei rapporti interpersonali, del lavoro?
No, del lavoro non mi manca niente. Del lavoro non mi manca niente. Dal punto di vista della vita, probabilmente di tutti i giorni, boh, forse un po' la vita mondana. Diciamo, comunque come la concepiamo in Italia, diciamo il tempo libero, cioè trovarsi con gli amici, farsi l'aperitivo all'italiana, sai, queste cose qua, non lo so, quelle sono cose che ancora non sono riuscito a trovare qua a Melbourne.
Che però potresti importare tu eventualmente, visto che stai dicendo che poi il tuo business si è evoluto, hai deciso di metterti in proprio. Qual è stata la molla che ti ha fatto scattare questa decisione?
La molla, cioè, l'ho sempre avuta, sai quando è che ce l'hai nel sangue, credo di avercelo, sempre questo sogno di voler aprire qualcosa di mio, e ho trovato in Omar appunto anche una persona con cui abbiamo condiviso questo sogno fin dal giorno che l'ho conosciuto, perché comunque lui era già a Caffè Cucina, quindi abbiamo iniziato a lavorare praticamente insieme, lui è arrivato qualche mese prima di me, era ritornato qualche mese prima di me, ci siamo presi subito. E poi lui diventò general manager e io secondo in charge, quindi diciamo abbiamo lavorato tanto per quel posto, abbiamo condiviso sogni, abbiamo fatto, io credo almeno, detta delle persone molto bene per Caffè Cucina, e quindi poi una volta abbiamo preso, abbiamo condiviso anche il passaggio dallo student visa al 457 al permanent resident, perché comunque abbiamo applicato insieme. E l'abbiamo preso a 10 giorni di distanza il permanent residence lo scorso aprile. Quindi una volta arrivato a questo grande traguardo abbiamo deciso che era ora di buttarci, e quindi ci siamo andati in proprio, però siccome c'è questo amore grande nei confronti di Caffè Cucina abbiamo deciso di complicarci la vita continuando a gestire Caffè Cucina e il nostro posto, quindi, che si chiama Cucinetta qui a South Yarra sempre. Quindi sì, molto... molto interessante.
Oltre a un business partner con quale si ha un ottimo feeling, quali sono gli altri segreti, se dovessi tirare fuori 3 ingredienti per mettere su una propria attività in Australia?
In hospitality, ok, bisogna di un grande chef, cioè bisogna pagare un grande chef perché ti fa fare la differenza. Io l'ho visto in questi anni, comunque una persona in cucina che si sa organizzare, che ha estro, anche un occhio ai conti è fondamentale, anche perché comunque sì, è vero che è cambiata, la gente non va solo fuori per mangiare ma va per il feeling, per l'ambience e tutto quello che c'è intorno, però comunque alla fine siamo al ristorante, quindi è importante che il cibo sia di altissima qualità. Credo siano i nostri fattori su cui puntiamo sempre noi, altissima qualità e altissimo servizio. Quindi la qualità del servizio e la qualità del food sono fondamentali. Quindi direi queste 2 cose senza ombra di dubbio.
Ma è vero che dal punto di vista del piccolo imprenditore la burocrazia australiana non è la giungla che è invece quella italiana? O anche qui ci sono parecchie liane e ragnatele?
Qualcuna c'è, però è molto più facile. È molto più facile, noi abbiamo aperto la compagnia in 5 business day, avevamo tutto, quello che può essere la partita IVA, il nome registrato. Secondo me, avendo esperienza anche in Italia con un po' di business, posso dire che è sicuramente più facile qua, molto più approcciabile, ecco.
Senti, ma per farli aggrappare, i ragazzi italiani che stanno pensando di trasferirsi in Australia, a questo mignolino di speranza, quali sono i consigli che ti senti di dare?
Non è mai facile dare consigli, perché comunque bisogna vedere se sono ben accetti, però sicuramente l'hard work paga sempre. Io credo veramente nel duro lavoro, quindi secondo me se si dà sempre qualcosa in più di quello per cui si viene pagati e qualcosa in più degli altri, sicuramente si avrà sempre una marcia in più agli occhi di chi è che poi alla fine deve fare una scelta finale.
Grazie Giacomo.
Grazie a te.
We'll be right back.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.